ci aiutino a tenere il nostro spirito sveglio, attento, pronto a cogliere i segni che il Signore manda dentro la nostra vita. Siccome normalmente la vita, quello che facciamo, tende a distrarci, a dissiparci un po', abbiamo bisogno ogni tanto di fare questo esercizio dello spirito, cioè raccoglierci un po', rientrare un po' in noi stessi, ascoltare.
Thank you.
dobbiamo imparare a sentire il tempo non come qualcosa di neutrale che scorre, ma come una storia che ha un inizio, ha una trama. Anche un dramma, non c'è la mia libertà che si gioca con la libertà degli altri. Non c'è un copione già scritto da qualche parte, è una storia reale, parla di libertà che si incontrano. È la fede che ci permette di cogliere nell'istante quando Dio passa, ti dà un'occasione nuova. Allora tutta la vita cambia, tutto il tempo passa in un modo diverso quando in un momento del tempo cambia qualcosa di significativo. Papa Francesco, nella Christus Vivi, cita un autore che a me tanto caro, carissimo, Romano Guardini, che ha una frase molto bella per descrivere come vivere il tempo. Dice: nell'esperienza di un grande amore, diventa un avvenimento nel suo ambito. L'esperienza cristiana è proprio l'esperienza di un grande amore. Quello che si riconosce dopo qualcuno innamorato, che sta vivendo un grande amore, è anche pazzo. Vedi che parla le persone in modo diverso, diciamo un nome diverso. L'esperienza di un grande amore, tutto diventa un avvenimento. È un tempo come Kairos, che ti accorgi che Dio ti ama. Si rivolge al tuo cuore giovane, si può dire che il tempo dell'avvento è il tempo di un cuore giovane, carico di promesse, di speranza. L'speranza è la speranza, una cosa più grande, ci dice l'Arcivescovo Mario, che non una semplice aspettativa sul futuro. L'aspettativa è un tuo calcolo, è un tuo calcolo di probabilità, invece la speranza.
Vuoi capire?
dobbiamo capire ogni volta. Noi siamo ascoltatori della parola. Anzi, possiamo dire che siamo stati voluti da Dio per essere da Lui interpretati. Per questo il modo in cui ascoltiamo la parola di Dio è sempre un modo situato nelle nostre storie personali, nelle nostre vicende concrete. Samuele, guardate, è stato un figlio, diciamo come voglio dire, era un figlio dolorosamente desiderato da sua madre. Arrivato dopo anni di penosa attesa, figlio di una certa Tanna, una donna rimasta a lungo sterile, sposata da un uomo poligamo, un certo Elcano. Poco attento al dramma di questa donna, un'altra donna che invece gli aveva dato un po' di figli, quindi non proprio una storia vocazionale di quelle trasparenti, pure croce, con i figli. Proprio questa donna che aveva dato tanti figli, uomo poligamo, metterà in pericolo la madre di Samuele nel tempo della sua sterilità. Sappiamo essere una delle condizioni più dolorose per una donna. Era una delle maledizioni più grandi, non avere figli. Perché questo? Molte culture, come in Israele, sentivano il senso della morte come realtà che poteva essere affrontata solo in che modo? Generando dei figli, che fossero nella loro vita più lunga dei genitori. Solo il figlio va oltre la morte dei padri. Ma questo non avere figli. La donna, in questo contesto, era apprezzata come della seconda dei figli. Anche qui vediamo un misterioso intreccio tra l'amore e la paura della morte. Proprio quella paura che Gesù verrà a toglierci. Questa donna, triste, avvilita, si reca nel tempio a pregare, a supplicare davanti a Dio con il suo dolore, chiede di essere liberata tra le lacrime dalla vergogna della sua sterilità. E un sacerdote, e al servizio del quale poi si metterà il figlio, da prima la considera una donna ubriaca. Pensate, poveretta, se la prese in giro, va nel tempio a pregare e il prete che c'è lì, il sacerdote, diciamo questo più ubriaco, si mette a fare tutti quei versi lì. Poi invece riconosce che è una donna potente. Allora le comunica la certezza che Dio ascolterà la sua parola. La mamma di Samuele fa un voto a Dio, attenzione bene. Il figlio, se Dio vorrà donare, sarà consacrato al servizio dell'Altissimo. Ecco così allora abbiamo Samuele, l'altro che abbiamo ascoltato, al servizio del sacerdote e in corpo di quello che davanti alla quale questa donna si era confusa in un piano di voto. Ma nasce Samuele verso il servizio del tempio. Anche il contesto spirituale è un contesto di crisi. Abbiamo ascoltato, dice la parola di Dio, la parola di Dio non era rara in quei giorni, e lo stesso Samuele, si capisce bene, era uno che non aveva ancora conosciuto il Signore, pensate, era sempre nel tempio, dice la parola di Dio che abbiamo ascoltato, era sempre nel tempio, ma non aveva conosciuto il Signore. Interessante. Era un padre al Signore. Era sempre nel tempio, ma non l'aveva mai. Che storia personale particolare è questa. E quindi la cosa interessante, c'è una grande eredità spirituale nel popolo. I figli di questo sacerdote Eli erano dei corrotti, avevano profanato il santuario e il padre Eli non sapeva correggerli, era troppo debole, lasciavano fare. Dio chiama Samuele in un modo diretto ad un compito e lui si sente chiamare attenzione per nome. Dunque una domanda molto generica, la vocazione non è mai generica. Il nome, se sappiamo bene, indica la singolarità della persona, la sua originalità, il tuo
Yeah.
fare di tutti i colori, ma c'è una cosa che non potremo mai fare, che chi non c'è possa darsi l'inizio da solo. Non è possibile. Ci vuole sempre qualcuno che viene prima. Allora la parola vocazione va a indicare questo desiderio. È il tuo accadere, è il tuo esistere. Non sei tu che puoi darti l'inizio. Ci deve essere un altro.
Questo disegno buono